Newsline Sera.
Alle 18.45 in punto iniziamo la nostra Newsline, lo spazio di approfondimento, interviste, notizie a cura della redazione regionale di Controradio. Questa sera in acquario Sandra Salvato e partiamo dalle donne. Oggi la FILC CGIL e la FILCAMS CGIL hanno proclamato a livello nazionale uno sciopero per l'intera giornata lavorativa per rivendicare l'importanza dei diritti delle donne. A Livorno volantinaggio davanti alle scuole superiori e anche un'assemblea pubblica. Sentiamo Stefano Nicoli, che è il segretario della FILCAMS CGIL Toscana, ai microfoni di Chiara Brilli.
Siamo di fronte ad una rivendicazione che ha l'obiettivo ambizioso di provare a generare una parità di genere che purtroppo in questi ultimi anni invece è sempre più lontana. Purtroppo dobbiamo prendere atto che sia le condizioni sociali, le condizioni politiche mirano piuttosto ad un arretramento dei diritti e dell'uguaglianza che non ha precedenti. Quindi per questo che abbiamo deciso di proclamare lo sciopero per la giornata internazionale delle donne e deciso di aderire alle manifestazioni che si terranno fra ieri ed oggi in tutta Italia e che stanno vedendo una partecipazione importante. Questo è soprattutto uno sciopero politico che ha l'obiettivo di aprire una breccia in una discussione che ha bisogno di maggior condivisione da parte della politica e della società tutta.
E al grido di disarmiamo guerra e patriarcato, ben 60 piazze italiane si sono unite in questa giornata di mobilitazione lanciata proprio ieri in costanza della giornata internazionale della donna dal movimento femminista e transfemminista Non Una di Meno contro le politiche del governo sul contrasto alla violenza di genere, ma anche contro la guerra all'Iran e anche per bloccare con ogni mezzo il DDL. Buongiorno, sentiamo allora un contributo registrato da Andrea Montigiani di TIF con la voce di Bianca, che è una studentessa del Machiavelli Capponi.
Oggi siamo qua dalle scuole, le studentesse delle scuole a fianco alle lavoratrici dei musei. Oggi per la giornata di sciopero globale della donna siamo scese in piazza e il tema maggiore, diciamo, è quello dell'educazione sesso-affettiva. Noi al Machiavelli Capponi stiamo lottando da 2 anni per avere educazione sesso-affettiva a scuola e quest'anno siamo riuscite a portare a termine, quindi a far iniziare il progetto in una classe della nostra scuola, e quindi oggi siamo ancora una volta a ribadire e a chiedere un aiuto e quindi a denunciare il mancato supporto da parte delle istituzioni e il tentativo di impedire l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Lo vediamo nel DDL sicurezza, il tentativo appunto di vietare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole primarie e dell'infanzia.
Cosa deve cambiare a scuola oltre a questo per le ragazze?
Diciamo che è chiaro lo stampo patriarcale, il metodo che viene usato all'interno dell'ambiente scolastico. Noi oggi come 9 marzo, appunto l'8 marzo è ogni giorno, infatti oggi siamo qua per lottare in sciopero e chiedere che qualcosa cambi. Noi quello che chiediamo è un altro genere di educazione, un'educazione che ci educhi alle relazioni sane, a un amore non violento e a poterci amare noi stessi e gli altri.
Ecco, su questa scia grande partecipazione anche a Firenze, da Piazza Santissima Annunziata e poi in corteo attraversando vari luoghi simbolici della città. Tra queste c'erano le lavoratrici precarie dei musei e insieme al corteo, come avete sentito, di studenti e studentesse. Sentiamo Giada Bonu di Non Una di Meno.
Siamo state in piazza da 10 anni a questa parte. Dalle 3 in Piazza Santissima Annunziata, è una piazza partecipata da tantissime organizzazioni, da Maschia al Melograno e dallo spazio Bimbo a tanti banchetti come Noriam e così via, e per poi fare il tradizionale rito come ogni 8 del mese, nel quale viene messo purtroppo un pannuello e un lucchetto per ogni donna morta per femminicidio. E siamo poi partiti in un lungo corteo che ha segnato delle tappe simboliche della città, tappe che vanno dalla regione per parlare di salute alla fortezza d'Abbasso per parlare della cultura dello stupro, il famoso caso del 2008, e invece il bisogno di costruire una cultura del consenso, anche contro il recente DDL Buongiorno, per poi bruciare una scritta, la scritta Desiderio, in Piazza Indipendenza, provando un po' a raccontare che non sono le pene, che l'aumento delle pene o l'ergastolo che cambiano il fenomeno della violenza sessuale e della violenza di genere, ma solo riappropriarci del nostro desiderio e imparare a vivere diversamente la sessualità, e poi l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, cosa che il governo finora ha voluto solo bandire con il consenso informato. Noi siamo convinte che questo che il femminismo e il transfemminismo siano un elemento che può legare proprio in forma di alleanze variabili, imprevedibili, ma anche in forma di complicità verso un orizzonte di trasformazione che può far stare meglio tutte e tutti.
E rimaniamo in tema, perché parliamo di bocciatura del congedo paritario, di cura dei figli come questione femminile. Quindi tutto questo è stato al centro della puntata di oggi di Buttiamola in Politica. Affossata la proposta delle opposizioni sull'estensione della misura ai padri, l'argomento è stato evidentemente archiviato. Andrebbe aperta invece una riflessione per arrivarci al più presto, a partire da un dato, quello nel 2024 dell'intero monte di congedo parentale facoltativo, che ha raggiunto l'84% e che è stato utilizzato dalle madri, e poco più del 15% dai padri. È la fotografia così di un assetto culturale produttivo che nel nostro paese continua a considerare la cura come un destino evidentemente in prevalenza femminile. Ma sentiamo Tommaso Ciuffoletti.
Sembra come voler permanere questa idea per la quale è la donna colei a cui spetta la responsabilità, in caso ci siano dei figli, di doverli accudire, facendo salvo il padre. E questa cosa è piuttosto, come dire, non è solo fuori dai tempi che viviamo e per la società a cui diciamo ci stiamo pur faticosamente, spero tutti, abituando, ma è anche svantaggiosa rispetto all'opportunità che tu vuoi dare a una famiglia di poter avere un equilibrio di gestione proprio pratico della propria vita, perché anche per me effettivamente io ho usufruito personalmente di 3 mesi col 30% del mio stipendio di congedo. Me lo sono potuto permettere esattamente perché ho uno stipendio relativamente buono, perché non sempre si ha la fortuna di trovare un'azienda che è ben disposta ad assecondarti nella sua voglia di dare una mano. Può darsi anche che tu trovi un'azienda che tende un po' a scoraggiare questa tua, come dire, già scoraggiata dalle regole attitudine, e quindi quando poi tutto ti scoraggia è difficile sorprendersi che i dati siano quelli che citavi.
A proposito di dati, torniamo a parlare di mobilitazioni. Avevamo menzionato quella delle lavoratrici dei musei, che sono davvero scese in piazza a fianco di studentesse e studenti delle scuole. La manifestazione si è conclusa davanti al Giardino di Boboli, la cui gestione dei servizi è parte della stessa gara di appalto delle gallerie. Dunque lavoratrici e lavoratori precari e storiche dei musei sono ancora a casa senza stipendio da ottobre. Nessuna risposta è arrivata dalla regione toscana, così racconta Sara Caudiero del sindacato Sudcobas ai nostri microfoni.
Siamo insieme alle lavoratrici dei musei alla manifestazione studentesca per lo sciopero transfemminista. Abbiamo fatto questa convergenza oggi insieme alle studentesse e andremo alla fine del corteo, il corteo arriverà al Giardino di Boboli per la nostra quarta mobilitazione. Il Giardino di Boboli è parte della gara di appalto dei servizi museali delle Gallerie degli Uffizi e appunto sarà, diciamo, il teatro di questa nuova mobilitazione, dove noi come Sudcobas insieme anche USB andremo ancora a protestare per chiedere urgentemente la convocazione del tavolo in Regione Toscana. Lo voglio ricordare, le lavoratrici precarie dei musei sono a casa dal mese di ottobre, mentre i lavoratori e le lavoratrici di Coop Culture, molti stanno dando le dimissioni a causa del fatto che non vengono rispettati gli orari che venivano fatti in precedenza, gli orari di contratto, e questo sta creando moltissimi problemi anche per quello che è l'equilibrio tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Per questo motivo siamo ancora in mobilitazione insieme alle studentesse, gli studenti delle scuole superiori, in una convergenza che vuole appunto riuscire a trovare appunto una unità anche in questa giornata dello sciopero transfemminista.
E allora lavoro, sindacato, questo binomio ci offre un po' lo scivolo, il gancio per andare su un versante importantissimo, quello proprio del lavoro all'interno, in un contesto evidentemente di guerra. Si intitola Geopolitica, è l'iniziativa che si è svolta, si è conclusa da poco tra l'altro a Firenze, è stata promossa dalla CGIL Toscana e noi abbiamo in diretta telefonica Anna Maria Romano di Unifinance, che è il presidente, insomma, di questo sindacato globale del settore finanziario. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Finance, diciamolo
finance,
bene.
Sì. Finance. Esatto, è il sindacato globale del settore finanza. In realtà l'iniziativa ci sarà giovedì.
Giovedì 12, abbi pazienza. Sì,
no, prego,
12 marzo. Sì. Beh, allora, partiamo da queste crisi che sono di guerra, finanziarie, disuguaglianze, e sembrano evidentemente alimentarsi un po' a vicenda, no? Mentre cresce un po' la percezione che questa economia globale sia sempre, come dire, meno governabile da un punto di vista democratico. Ora, dal punto di vista di Unifinance e del settore che lei rappresenta, l'economia può essere probabilmente uno strumento per ridurre queste disuguaglianze, costruire insomma delle stabilità. Ora, leggevamo poche ore fa che l'Iran ha appena addirittura dichiarato che la pace arriverà solo infliggendo un dolore di tipo economico. Insomma, tutte queste cose non ci mettono in grande tranquillità. Allora, cerchiamo di capire se si rischia di diventare una forza che rende il mondo più stabile o instabile a seconda che la si veda come un moltiplicatore, questa economia, soprattutto quando la guerra, diciamolo, si palesa per quello che è, come un terreno di investimento. Cioè, cosa stiamo rischiando?
Allora, intanto grazie infinite per questa opportunità. Cioè, l'idea da cui parte questa iniziativa è che vuole proprio esplorare come tutte le guerre, queste guerre che sembrano regionali, in realtà sono un unico atto di guerra che parte proprio dalla difesa di un sistema complessivo economico. Quindi è un conflitto che parte da un'idea di potere che ha alla sua base proprio il potere economico. Non a caso al centro in questo momento ci sono proprio i flussi commerciali del petrolio e non solo. Quindi la nostra, ci siamo chiesti come sindacato che cosa possiamo fare. La prima cosa è raccontare bene quello che sta succedendo, cioè andare proprio a guardare quelle che sono le vere motivazioni per uscire dall'imbuto della paura. No, nel linguaggio in cui ci vengono proposte anche queste guerre, questi conflitti, si crea una sorta di armonia delle parole per nascondere quello che succede e per crearci uno stato di paura che ci porta ad accettare, a desiderare quasi, no, che ci sia il Deus Machina che risolva ogni cosa. Quindi invece noi quello che vogliamo fare è proprio svelare le dinamiche che ci sono dietro. Se noi guardiamo le zone di conflitto in tutto il mondo, quindi l'Europa orientale, il Medio Oriente, l'Africa, l'Artico, ancora di più lo spazio Indo-Pacifico, vediamo che c'è proprio questo all'interno, cioè come si possa dominare il commercio e la sicurezza intesa sicurezza economica del pianeta.
Ecco, ha tracciato insomma una linea molto importante. Questa linea però, come dire, appare un po' tanto frammentata, no? Mi permetto di evidenziare, sì, perché anche lo stesso concetto, prendiamo quello di multilateralismo che è fondamentale, sì, no? Per costruire alleanze eccetera, è andato in crisi anche sul piano della cooperazione internazionale. Quindi io mi chiedo e le chiedo soprattutto quale ruolo può davvero giocare una rete sindacale globale come quella che lei rappresenta per evitare che queste crisi internazionali si traducano davvero in nuove disuguaglianze tra lavoratori e non solo.
Che già esistono, sì, esatto. Questo è proprio il nocciolo per me, che guardo tutto questo dal punto di vista sindacale. L'idea è proprio questa: costruire, ricostruire un'idea di alleanza e di cooperazione che parta dal movimento delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono sempre in primo piano in ogni guerra. Cioè le guerre vengono decise da chi governa, ma vengono subite dai popoli e da chi lavora. Le disuguaglianze crescenti hanno proprio questo senso. Alleanze quindi nel mondo sindacale, ma non solo, costruire anche nuove alleanze con organizzazioni che si occupano di altro. Faccio un esempio su tutti: come sindacato della finanza abbiamo sottoscritto un report di Oxfam Global che parla proprio di come la finanza possa, come si possa intervenire attraverso la finanza per diminuire le diseguaglianze o comunque combattere le discriminazioni. Per esempio, un esempio particolare che riguarda Gaza: disinvestendo, chiedendo alle multinazionali del credito di disinvestire nei territori occupati illegalmente. Quindi per noi è una grande campagna che va verso le multinazionali, ma che chiede ai rappresentanti sindacali dei vari paesi in cui queste multinazionali operano di lavorare, e chiede anche alle persone, ai clienti, comunque in generale alle persone, di spingere affinché le banche nelle quali sono clienti operino davvero in una maniera differente. Io capisco che si tratta di parlare di Davide contro Golia, ma vivendo a Firenze abbiamo un bel esempio.
Sì, assolutamente. Come Piazza Democratica, da qui insomma si avviano molti movimenti importanti. Ora però ha detto bene, insomma, la metafora è calzantissima, anche perché tra l'altro notavo dalla locandina che c'è una sessione pomeridiana dedicata tutta al colonialismo, alle disuguaglianze, alla partecipazione geopolitica, il potere. Insomma, si mette sul tavolo tanti temi importanti, e forse chiuderei cercando di capire anche con lei se si rischia davvero di riprodurre una sorta, io spero di no, ma insomma, di gerarchia post-coloniale dove molti lavoratori restano esclusi da queste dinamiche.
Ma lo viviamo quotidianamente questo. Se pensiamo a dove va il lavoro fragile, a chi va il nostro lavoro fragile, sfruttato, senza diritti, basta guardare i nostri rider, basta guardare il caporalato, basta
c'è già.
Siamo già qui, quindi noi questo lo vogliamo smascherare e combattere.
Bene, allora direi di ricordare l'appuntamento del 12 marzo all'hotel AC di Firenze in via Luciano Bausi al 5, Geopolitica del lavoro in un mondo di guerra. Ringrazio davvero Anna Maria Romano per questo prezioso contributo e vi auguro buon lavoro, naturalmente, speriamo che vengano fuori soluzioni importanti.
Grazie a voi infinitamente, ciao, buona serata.
Buona serata. Ciao.
Per i 50 anni di Controradio, Rock Contest, Blu e Controradio presentano Bad Apple Sons in concerto. Vincitrice del Rock Contest 2008 torna a sorpresa con un nuovo album, una delle formazioni più potenti e rumorose dell'underground nazionale. Special guest Alberto Mariotti, anima di Samuel Catarro e King of the Opera. Ad aprire la serata a Roma, il Garage Rock dei Set Side Project. Sabato 14 marzo al Blu di via Manfredo Fanti a Firenze, tre vincitori del Rock Contest on stage per un evento davvero imperdibile. Ingresso con tessera Glu.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno e code per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 2 km di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova. In Fibile in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, code alle uscite di Lastrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno, tutte provenendo da Firenze. Ponte mobile Navicelli, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze, code tra San Donato e Poggi Ponzi Nord in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
si diceva degli effetti della guerra anche sul versante del petrolio in primis, e dunque questa notizia dei rafforzamenti dei controlli delle fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze proprio cade in questo scenario, e sono controlli effettuati contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente. Il comando provinciale ha disposto un significativo rafforzamento delle verifiche sull'intera filiera di distribuzione di carburanti. Tutti i reparti sono naturalmente schierati per questo monitoraggio costante del mercato nelle diverse fasi di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, vendita al dettaglio, insomma massima attenzione. L'iniziativa è finalizzata a prevenire e a contrastare ogni possibile fenomeno distorsivo che possa incidere sui prezzi, arrecare pregiudizio ai consumatori o alterare le condizioni di leale concorrenza, insomma garantire in tutto e per tutto gli interessi dell'erario, la salvaguardia dei consumatori e il modo in cui funziona il mercato. Insomma sono tante le cose che diciamo stanno alla base di questo rafforzamento dei controlli per cercare di assicurare condizioni di equità e legalità nel settore della distribuzione dei prodotti energetici. D'altronde la guerra che si sta combattendo è soprattutto anche su questo versante. E adesso a proposito di guerra, un'ultima ora, i venti che soffiano diciamo sono come dire giustificati anche da questa notizia che parla di una notevole partecipazione delle forze armate italiane a Bergen in Germania alla più grande esercitazione NATO del 2026 denominata Steadfast Dart 2026. E inoltre questa divisione multinazionale Sud, NATO Multinational Division South, che è il nuovo nome della divisione Vittorio Veneto, come che ha il quartier generale a Rovezzano, insomma lo sappiamo che cosa è costato tutta questa nuova questo battesimo di questo quartier generale, ha operato quale comando delle operazioni terrestri Arfland Component Command, assicurando direzione e coordinamento delle attività e conduzione dell'addestramento di una forza multinazionale a livello brigata di circa 3.000 unità. Poi si sono aggiunti altri 2.000 militari, schierate anche la brigata alpina, insomma elicotteri, equipaggi dell'aviazione dell'esercito, sinergia con i reparti di Grecia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia. Andiamo avanti e cambiamo argomento, almeno ci proviamo per cercare, come dire, di sgonfiare un po' gli animi. A distanza di circa 20 anni, i ricercatori dell'Università di Pisa sono tornati esattamente negli stessi punti della costa fra Pisa e Livorno, dove erano stati effettuati rilievi tra il 2005 e il 2007, trovando che in molti casi, là dove c'erano le dune, ora c'è il mare. Lo studio, pubblicato su una rivista scientifica, ha ricampionato 24 plot, cioè la superficie in cui è stato effettuato il rilievo della vegetazione, nella tenuta di San Rossore e 28 a Calambrone. In 12 chilometri di costa San Rossore, tra le foci del Serchio e dell'Arno, sono stati ritrovati solo 13 dei 24 plot originari, cioè molti non esistono più perché si trovano proprio sotto il mare. La causa è naturalmente l'erosione. Mentre nei pochi chilometri di costa di Calambrone la situazione è altrettanto critica, anche se la causa, dicono, è diversa, cioè tutti e 6 plot più vicini al mare, individuati circa 20 anni fa, sono scomparsi perché ci sono gli stabilimenti balneari. Insomma, quindi, o che sia la pressione antropica o che sia una questione climatica, evidentemente si stanno rimodellando le nostre coste. Dunque corre ai ripari anche la regione toscana. Ora le indicazioni sono quelle di ridurre la pulizia meccanica delle spiagge, installare passerelle in legno per convogliare il flusso dei bagnanti ed evitare così questo calpestio diffuso, limitare l'espansione delle strutture balneari sulle dune, rafforzare il controllo delle specie invasive, le dune che proteggono la costa, questo ce lo dobbiamo ricordare. E dunque la giunta, al di là di questo problema incipiente, ha approvato una delibera che prevede una serie di interventi finanziati con un importo di oltre 2 milioni di euro di risorse regionali destinati alla realizzazione di opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili lungo tutto il litorale, approvando così il primo stralcio del documento operativo per il recupero e l'equilibrio della fascia costiera. Un'azione concreta, spiega l'assessore all'ambiente David Barontini, per preservare e manutentare manutenere, scusate, la costa toscana anche in ottica di contrasto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. E dunque, insomma, un lavoro importante che vede tutti gli uffici regionali convergere su questo obiettivo comune. Obiettivo è anche il referendum costituzionale a breve, domenica 22 marzo, tra due settimane si voterà per questo fatidico referendum dalle 7 alle 23, lunedì 23 dalle 7 alle 15, e si voterà senza quorum e per vincere servirà la maggioranza dei voti espressi su un unico quesito costituzionale. Allora, ne abbiamo parlato questa mattina con l'assessora del Comune di Firenze, Laura Sparavigna, con noi per raccontare dei servizi offerti dal Comune per una maggiore accessibilità al voto, e anche con l'ex senatore dell'Italia dei Valori, Francesco Panciopardi.
Dal momento in cui siete nel vostro domicilio sino all'arrivo esattamente in cabina, abbiamo messo su una pluralità di servizi in collaborazione con l'ASL per garantire a ogni persona l'accompagnamento. E mi raccomando, non sono misure esclusivamente pensate per i grandi anziani della città, che sappiamo comunque essere una percentuale rilevante dei residenti fiorentini, ma è pensata per tutte quelle persone che nell'arco della propria vita possono sperimentare situazioni temporanee o permanenti di disabilità o delle difficoltà. Per quelle persone che hanno ovviamente delle situazioni sanitarie che rendono difficile l'autonomo raggiungimento con mezzi pubblici o con mezzi privati del seggio, basta il 21, il 22 e il 23 marzo, quindi due giorni del voto e il giorno prima, chiamando al telefono ai numeri indicati dall'ASL, sarà organizzato un trasporto pubblico dal comune per garantirvi l'accompagnamento al seggio.
Questa non è una riforma della giustizia, ma è una riforma della magistratura, che è punitiva per la magistratura. La punizione avviene attraverso la separazione. La separazione delle carriere in realtà c'è quasi di passo, perché con la separazione delle funzioni al completo passare da un ruolo all'altro è impossibile. L'elemento essenziale è la separazione dei consigli superiori della magistratura. Ne fanno due e sono tutte e due viziati dal fatto che i magistrati sono estratti a sorte mentre i laici sono scelti dal Parlamento. Poi, siccome hanno messo anche l'Alta Corte di Giustizia, perché i due consigli superiori sono privati dell'azione disciplinare, vanno contro in modo diretto l'articolo 102,2 della Costituzione, che dice che non si possono istituire giudici straordinari o speciali. Questo è un vero e proprio tribunale speciale, dove i politici hanno un'autorità maggiore dei togati. I togati sono di più, però sono sparsi, sono estratti a sorte, non sono collegati. Il sorteggio ha un difetto fondamentale, che impedisce la rappresentanza. Questi vanno lì nel Consiglio Superiore e non devono rispondere a nessuno, perché sono dei signori nessuno, tirati fuori dal sorteggio. Non hanno la responsabilità per figli eletti, perché non sono stati eletti. E quindi sono, da questo punto di vista, l'operazione è veramente crudele. Questa cosa viene fatta solo contro la magistratura ordinaria. Le magistrature contabili, militari, eccetera, non sono toccate. E poi c'è un elemento decisivo. La legge Nordio conclude un processo di impossessamento del legislativo da parte dell'esecutivo. Ne è la prova. Una legge che nasce per volontà del governo, che viene passata quattro volte nelle aule e votata senza nemmeno un emendamento, arriva in fondo esattamente come era stata pensata. Quale prova si vuole di più del fatto che l'esecutivo oramai si è impossessato del legislativo?
Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, ha accusato l'esecutivo di attacco eversivo alla magistratura indipendente, arrivando a chiamare i promotori della riforma della magistratura banditi. Il presidente del Senato, La Russa, minaccia ora un'azione legale per diffamazione. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La campagna referendaria sulla riforma della magistratura torna ad essere motivo di scontro ad alti livelli dopo le dichiarazioni del rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, che ha definito banditi i ministri del governo Meloni e Ignazio La Russa, presidente del Senato, scatenando la replica minacciosa di quest'ultimo: si scusi pubblicamente o lo querellerò. L'episodio è nato da un intervento pubblico di Montanari durante un dibattito su di una riforma che più che la giustizia riguarda la magistratura. Criticando la legge costituzionale, il rettore ha accusato l'esecutivo di attacco eversivo alla magistratura indipendente, arrivando a chiamare i promotori banditi che vogliono piegare la giustizia al potere politico. Ignazio La Russa, presidente del Senato, tra i principali i sostenitori della riforma, che è stata approvata con la sua firma in Senato il 30 ottobre dell'anno scorso, ha reagito con un messaggio su X parlando di offese volgari a me e al governo da un rappresentante pubblico, pretendo scuse formali entro 48 ore, altrimenti procederò con un'azione legale per diffamazione. Montanari non arretra, la seconda carica dello Stato minaccia un rettore per un'opinione, sono nervosi perché i sondaggi danno il sì in svantaggio e il mio invito al voto contrario spaventa, grave che ignori il dettato costituzionale sul libero confronto. La Russa ha informato i capigruppo di Palazzo Madama chiedendo solidarietà istituzionale, la Meloni tace, Tajani prova a mediare, mentre Montanari pubblica sui social una foto di La Russa mentre commemora Benito Mussolini a Milano qualche anno fa in piazzale Loreto.
E adesso parliamo della riforma della disabilità, ma soprattutto di quello che si può fare, no? Come prima risposta operativa a questa importante riforma, per discutere, insomma, per riflettere soprattutto questo, abbiamo in collegamento Paolo Fantapie, che è segretario generale della UIL Toscana. Buonasera.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, da poco si è concluso questo oggi nella sede centrale della UIL Toscana questa importante discussione sulla riforma della disabilità e sul progetto VIS verso l'inclusione sociale del patronato ItalUIL. Allora, vogliamo intanto spiegare subito di che cosa si tratta, cos'è questo progetto VIS?
Si tratta intanto di portare a includere alcune persone, soprattutto i disabili, all'interno della società civile, ovvero la legge 62 del 2024 ha cambiato le procedure per l'accertamento della disabilità e noi vogliamo rimettere al centro la nostra attività del nostro patronato, il nostro patronato UIL, che può veramente dare una mano a persone che stanno richiedendo tutti i vari accertamenti relativi alla disabilità, poter raggiungere questo obiettivo con più facilità. Ricordiamoci che in Toscana abbiamo circa 200.000 disabili e che la popolazione attuale sta sempre più invecchiando, abbiamo quasi il 25% della popolazione toscana over 65 anni e si parla di che sarà il 35% over 65 già dopo il 2040.
Sì, sta cambiando lo scenario, questo lo ripetiamo spesso e vale la pena anche ricordare che questa legge, questa riforma sulla disabilità è entrata in una fase di sperimentazione, una terza fase possiamo dire così, dal 1 marzo, quindi proprio da pochi giorni, e ha complessato forse, no, un po' le cose da un punto di vista anche della valutazione che ora diventa biopsicosociale, introduce l'accomodamento ragionevole, insomma tutti nuovi parametri. Ora, in un momento in cui la pubblica amministrazione punta sempre più su anche digitalizzazione, semplificazione, il rischio che queste persone che sono fragili, insomma, restino indietro è reale, cioè ora con l'aiuto del patronato naturalmente tutto questo si cerca di bypassarlo, ma come dovrebbe cambiare il rapporto anche con l'istituzione, ad esempio parlo dell'INPS perché è un nodo fondamentale della riforma?
Infatti è questo il vero problema, nel senso che la riforma non cambia le prestazioni, che rimangono le stesse, lui cerca di semplificare andando a centrare tutto sul medico competente che dovrà capire se ci sono le condizioni per individuare la disabilità. Questo è il punto, che il medico non è in grado di conoscere e dare delle valutazioni di competenza come può essere un patronato, ma soprattutto è il rapporto direttamente con le amministrazioni pubbliche che dovrà svilupparsi all'interno di un percorso di digitalizzazione, ma noi stiamo parlando con una popolazione che sta sempre più invecchiando e che ha sempre più difficoltà a gestire questi strumenti tecnologici. Ecco che noi oggi abbiamo voluto mettere in evidenza il ruolo del patronato e del sindacato come tramite in questa situazione, proprio per migliorare l'inclusione di queste persone nella società civile, e soprattutto abbiamo voluto mettere in evidenza che servono anche maggiori investimenti e risorse pubbliche a partire dai fondi strutturali sociali europei, che dovranno individuare delle risorse ancora più corpose verso questo progetto, quindi per veramente semplificare e rendere ancora più vicina l'amministrazione pubblica alle persone, insomma, diversamente abili o comunque sono persone disabili.
Ecco, si parla esplicitamente di inclusione sociale, no? In questa fase di accompagnamento delle persone ai percorsi di accesso ai vari diritti. Mi sembra di capire che, come dire, il feedback di questo primo anno di sperimentazione della riforma non sia molto positivo sul nostro territorio.
Diciamo che ci sono degli aspetti positivi ma anche altri negativi, nel senso che c'è bisogno di fare squadra, di fare gruppo tra tutti i vari stakeholders, che non può essere solo l'INPS e il medico competente, ma anche l'INAIL, il sindacato, le istituzioni locali. Cioè serve una squadra che porta in fondo l'obiettivo di inserire questa persona all'interno dell'unità e togliere quindi qualsiasi tipo di diseguaglianza e di discriminazione.
C'è anche un problema di alto costo dei certificati che devono essere rilasciati, insomma ci sono diverse cose, nodi da sciogliere, insomma, ecco, sicuramente. Grazie davvero per aver aperto questa finestra, grazie al segretario generale della UIL Toscana, Paolo Fantappie.
Grazie a voi.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. Nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Eccoci qua, la storia, le guerre. Oggi la Newsline è stata dedicata in gran parte a questo tema, guerre dimenticate in questo caso, i conflitti nel continente africano. Speciale anticipazione in vista dell'evento promosso per l'11 marzo 2026 alle 18 al Teatro Politeama di Poggi Bonzi dal Forum della Pace Valdelsa, un appuntamento quanto mai indispensabile per capire la questione africana. E dunque Chiara Brilli ha intervistato Dario Ceccherini, promotore dell'iniziativa, Sara Cecchetti, che è analista geopolitica, atlante delle guerre, e Masika Daniela Vaninetti, italiana di origini congolesi, esperta di sicurezza internazionale e migrazioni.
L'esigenza di raccontare la guerra e tutte le guerre credo che sia un'esigenza che tutti noi sentiamo. Siamo naturalmente presi da quelle che più adesso ci colpiscono e che sono anche le più raccontate. Poi come sono raccontate possiamo discuterne, però c'è una dimensione di guerra che coinvolge un continente intero, appunto l'Africa, con tutte le conseguenze che possiamo e immaginare e che vediamo, e non si comprende bene quello che accade anche in questa porzione di mondo in cui abitiamo, anche in questo spazio del Mediterraneo, se ci si dota degli strumenti di conoscenza, se non si seguono quelle vicende.
E come in Sudan esistono appunto diversi contesti africani che non vengono narrati, a cui non si dà spazio. La scelta del Sudan in quest'ottica può essere interessante per diciamo i risvolti che la guerra in Sudan vedrà rispetto allo scenario che più oggi cattura l'attenzione, ovvero la guerra tra Iran e Israele, Stati Uniti. Il Sudan ormai affronta uno scenario di guerra catastrofica da più di 2 anni, una vera e propria guerra civile che ha portato a un numero esponenziale di morti, più di 12 milioni di sfollati, un numero anche di crimini di guerra e crimini contro l'umanità che sono stati più volte attenzionati. C'è da dire che la guerra in Sudan molto probabilmente risentirà in un modo o nell'altro di quelle che sono le vicende dell'Iran, perché l'Iran da tempo, dall'inizio di questa guerra, sostiene la fazione delle cosiddette SAF, quindi dell'esercito regolare sudanese, con invio di armi. È importante capire come lo scenario di guerra adesso in corso andrà di fatto ad influenzare altri scenari come quello sudanese, che però non si raccontano.
I collegamenti che ci sono tra la guerra in atto tra Israele e gli Stati Uniti e l'Iran sicuramente hanno delle implicazioni anche per tutta l'Africa orientale, non solo Etiopia ed Eritrea, dove comunque questi stati hanno degli interessi abbastanza chiari, soprattutto per il controllo del Mar Rosso. Sono degli stati chiave per queste risorse, ma anche per esempio per risorse come l'approvvigionamento di acqua per il Nord Africa. Si pensa per esempio alla questione della diga fatta in Etiopia, che è entrata in piena attività proprio l'anno scorso. Ci sono tanti aspetti che bisogna considerare per cercare di capire quali sono i risvolti. Quello che noi cerchiamo di fare è cerchiamo di collegare questi punti, che sembrano così lontani tra di loro, in realtà, ma sono strettamente collegati da interessi, per esempio in termini di questione di sfruttamento delle risorse, in termini di questione di accesso ai punti di snodo dell'economia mondiale, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento.
Un esempio sempre sul Sudan è il discorso degli Emirati Arabi Uniti. Loro inviano diverse armi dall'inizio, se non prima appunto, dello scoppio della guerra civile a quelle che sono le forze di supporto rapido. Molte di queste armi sono armi che sono state vendute dall'Unione Europea, di cui effettivamente noi non parliamo mai. Un altro esempio, io sono in realtà specialmente esperta di Repubblica Democratica del Congo, insomma anche quello è uno scenario a cui si dà poco spazio. Dopo la caduta dell'Est sotto l'M23 ci sono stati movimenti di mobilitazione perché il Parlamento europeo mettesse in discussione quello che è il memorandum che l'Unione Europea ha con il Ruanda per il commercio di minerali di sangue che provengono dal Congo. Ecco, quindi tutta una serie di scenari di conflitto in cui noi, anche se spesso non se ne parla, abbiamo delle responsabilità che sono frutto appunto di un processo di decolonizzazione che non è mai avvenuto in maniera totale.
Ci sono tutte queste eredità che sono estremamente tangibili, non è solo una questione di prospettive o di razzismo globale, ma una prospettiva molto concreta di come sono costruite le infrastrutture, con l'idea specifica coloniale di estrarre dal continente e poi ovviamente le ricadute che ne ha sulla popolazione, sui conflitti che si vedono oggi.
Siamo alle previsioni del tempo. Domani sarà nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centrali nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio. I venti saranno deboli meridionali, mari poco mossi o a tratti mossi. A sud dell'Elba le temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime in lieve diminuzione. Vi lascio a Popolare Network, grazie a Giustina Terenzi per la regia, a voi per l'ascolto, buon proseguimento di serata sulle frequenze naturalmente di Controradio.
Newsline Sera.